Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze di San Massimiliano, di Dona Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, la traduzione è dall'originale polacco. Dunque siamo avanti in questo testo, ormai ecco, abbiamo superato la metà, ecco, tutte le conferenze di San Massimiliano parlano un po' della Madonna, parlano di come arrivare alla pienezza dell'imitazione di Maria, della consacrazione, del fare la volontà di Maria, di essere suoi, completamente suoi in tutto ciò che si pensa e si fa. Ecco, questa conferenza che leggiamo oggi, 158, è stata tenuta sabato 2 aprile 1938. Ecco, sono i fine giorni proprio della guerra più tremenda, più efferata, più spaventosa, ecco, tra i popoli europei. E quindi San Massimiliano si sente in dovere di esortare alla santità. Ecco, proprio il titolo di questa conferenza, Essenza della santità. Devono sorgere i corsi di studio. Gli studiosi talvolta trascorrono la loro vita su dei particolari. E beh, certo, uno più si specializza, più le cose importanti le lascia indietro. Poi ne viene un altro, fa delle correzioni, dice che la metà delle ricerche dei suoi predecessori erano vere e le altre no. Ecco, beh, sì, capita normalmente, insomma, nel progresso della scienza. Ecco, sì, pensiamo a che evoluzione c'è stata. Ad esempio, le scienze naturali sono molto sviluppate, ma se si confronta all'infinito ciò che si sa con quanto non si sa, questo è nulla. E beh, certo, sappiamo sempre poco, e voler oggi parcellizzare il mondo, chiuderlo in una gabbia, no? Con queste conoscenze che abbiamo, queste conoscenze pure sviluppate. Con l'intelligenza artificiale, con internet, con tutti gli algoritmi, ma è sempre una visione limitata, parziale del mondo e non abbiamo la conoscenza piena, dobbiamo aprirci a qualcosa di più, qualcosa di nuovo. Ad esempio, le scienze naturali sono molto sviluppate, ma se si confronta all'infinito ciò che si sa con quanto non si sa, questo è nulla. L'uomo desidera sapere e tende a ciò. È l'aspirazione alla divinizzazione data alla sua anima per natura. Certo, vogliamo sapere, è giusto che sappiamo, no? L'evoluzione della conoscenza è sempre in crescita. Dai primi, diciamo, monumenti sulla fisica, la fisica di Aristotele, pensiamo, no? E dialoghi platonici, che pure erano una ricerca del vero, però erano molto poco empirici. Aristotele un po' di più, forse Pitagora, no? Questi erano più osservatori della natura, però le strumentazioni ovviamente a quell'epoca non erano così avanzate come adesso. Adesso abbiamo i microscopi, abbiamo i telescopi, possiamo guardare dove gli altri non arrivavano neanche un poco guardare, no? E quindi possiamo verificare cose che prima si potevano solo congetturare a occhio nudo, ecco. Però insomma questo desiderio di sistematizzare, di dare un organo, una sistemazione scientifica c'è dall'inizio, sin dai primordi dell'uomo. Quindi è l'aspirazione alla divinizzazione, ecco, anche questo desiderio di conoscenza, è un voler essere somiglianti a Dio. Ecco, certo, dobbiamo esserlo pure nella vita morale, anzi soprattutto in quello, perché se uno non ha tante conoscenze, però ha il buon modo, ecco, di comportarsi, beh, questo è già tanto. Invece se uno ha le conoscenze, però si comporta come un cane verso gli altri, li tratta come bestie, sì, può succedere questo, purtroppo, più frequente, no? Che magari chi ha la scienza, ecco, tratti gli altri dall'alto in basso, non li tratti come pari, ma li tratti con sufficienza, con superbia, facendoli sentire degli inferiori, degli alienati, no? Degli schiavi. Purtroppo, dall'antichità questo succede, no? Quindi, però l'aspirazione alla divinizzazione è pura se appunto uno vuole conoscere la realtà disinteressatamente, non per distruggere l'altro, non per spadroneggiare. Spesso le conoscenze si fermano a questo. Dio è onnisciente, dice San Massimiliano, ma l'anima sale la montagna della scienza soltanto a piccoli passi. Certo, possiamo fare poco. E anche in paradiso, no? Siccome Dio è infinito, ci sono cose nascoste che di lui non si possono conoscere in maniera totale, però tendiamo alla conoscenza, come una conoscenza all'infinito. Nella natura e nella vita, dappertutto ci sono limiti. Tra essi e l'infinito esiste un abisso sconfinato. L'uomo tende all'onnipotenza. Solo Dio è onnipotente, ma l'uomo tende ad essere. Ecco, lui è, noi tendiamo, lui è, noi diveniamo, lui non diviene mai perché è già tutto perfetto. Insomma, è l'essenza da cui esce ogni cosa, il principio primo di tutto quello che esiste e che esisterà. Ecco, anche la Madonna nella sua perfezione tende però sempre più a Dio perché Dio è mare infinito in cui ci si perde. È mare infinito in cui si perde se stessi, in cui ecco, tutto è contenuto, tutto si ritrova, tutto si conosce e tutto è sempre più profondo di quello che pensiamo. Ecco, oggi ci meravigliamo del microcosmo, no? Di aver trovato gli atomi, le particelle, le microparticelle, le nanoparticelle addirittura, ma ci sarà ancora oltre, cioè l'infinitamente piccolo, ci perdiamo in questo mondo. Pensiamo di aver finito, avendo trovato le nanoparticelle, perché siamo stati bravi, perché siamo al culmine della scienza, della conoscenza. Quelli di prima erano tutti degli ignorantoni perché non sapevano queste cose, non c'avevano l'acceleratore di particelle e quindi non potevano studiarle. Ma pure noi siamo degli zombie rispetto a quella che è la globalità della conoscenza. Non sappiamo niente, cioè sappiamo qualcosa, ma qualcosa di sempre molto limitato rispetto a ciò che è, e non possiamo maltrattare quelli che ci hanno preceduto, quelli che sanno di meno, no? Perché anche noi siamo nella stessa situazione, o analoga situazione, no? L'infinitesimo ci uguaglia, l'infinitesimamente piccolo ci uguaglia, come anche l'infinitesimamente grande. L'universo, ancora si discute se è finito, infinito, si discute che è finito, ma allora dopo che c'è? Se è finito, vuol dire che c'è qualcosa dopo, no? C'è qualcosa che lo limita. Se è limitato, vuol dire che c'è il limitante, ci sta il muro e dopo quel muro ci sta qualcos'altro. Insomma, c'è poco da fare, non si finisce mai di sapere, no? Ecco. Solo che ci perdiamo nelle grandi distanze, nell'infinitamente grande, poi ci facciamo le nostre fantasie, no? Come quella degli extraterrestri, gli alieni, eh sì, perché siccome non possiamo verificare questa cosa, possiamo dare l'ipotesi che ci siano, beh, ci stanno le ipotesi, però finché non li vediamo, come sono fatti questi benedetti alieni, non possiamo dire nulla. Io non credo che ci siano perché Gesù si è incarnato qua e quindi questo è il mondo che vuole salvare, non ci sono altri mondi che deve salvare, però vabbè, se si presenta, ma dobbiamo inchinarci, come quando ecco, si pensava che il mondo finisse alle colonne d'Ercole, dopo c'era solo il mare, c'era il nulla, e invece dopo Gibilterra, alle colonne d'Ercole, c'era un altro mondo. Vabbè, sì, va bene, ecco. Perché la nostra fisica era limitata, la geofisica, ecco, non avevamo conoscenze sperimentali, quindi si doveva pensare per forza così. Vediamo, insomma, ecco, siamo aperti a tutte le possibilità, però il fatto che Gesù abbia scelto questo mondo, ecco, è già un segno di predilezione. L'uomo tende all'onnipotenza, ma solo Dio è onnipotente. L'uomo tende a esserlo perché è creato a sua immagine e somiglianza. Certo, vogliamo essere come Dio, però spesso percorriamo strade sbagliate. Essere come Dio significa spadroneggiare sugli altri, o ammazzare gli altri, no? E rimanere soli sulla terra, come vogliono fare un gruppo di ricconi che hanno elaborato la teoria della globalizzazione, del nuovo ordine mondiale, ecco, secondo cui solo alcuni possono resistere in questo mondo, gli altri non devono esserci, non devono sfruttare le risorse perché sono inferiori. Questo no, non è il pensiero di Dio, senz'altro, no? Dio vuole, si è creato, vuole anche salvare, vuole amare tutti gli altri. Si tratta però di una somiglianza esterna. L'uomo può varcare questo abisso infinito e possedere l'intelligenza e potenza infinita attraverso l'obbedienza soprannaturale, poiché con essa Dio si mette al suo servizio con la propria intelligenza, sapienza, potenza, bontà e infinità. Ecco, bontà e infinità ci fanno simili a Dio. Nella storia ci sono stati tempi in cui gli imperatori e i re si facevano adorare come dei. Eh sì. Domiziano si faceva chiamare Dominus et Deus. E guai chi non lo adorava. Chi non adorava la statua dell'imperatore fu uno degli imperatori più terribili contro i cristiani, perché i cristiani proprio effettivamente dice, ma tu non sei Dio, su via. Il nostro Dio Gesù Cristo si è rivelato, si è incarnato, è morto, è risorto. Tu che hai fatto? Tutte queste cose non le hai fatte. Questa era l'aspirazione alla divinizzazione universale. Attualmente in Giappone si rendono conto che non è vero e spiegano al popolo che l'imperatore proviene da Dio. Tutti proveniamo da Dio. Vedete, lui è stato in Giappone, ma purtroppo ha vissuto negli ultimi anni San Massimiliano, ma già vedeva questa carenza, no? L'imperatore Hirohito, figlio di Dio, però non Dio, già era qualcosa di meno, no? Ecco. Ma prima era Dio proprio, Anche gli imperatori della Cina, il Celeste Impero, erano divini e non si potevano toccare assolutamente, no? Erano così divini che avevano diritto di vita e di morte sui loro sudditi. Ecco, le dittature, veramente i regni, gli imperi, questi orientali, erano terribili perché il senso del divino, del sacro, era riposto nell'uomo al comando, in chi comandava, e cosicché disobbedire a chi comandava significava disobbedire a Dio. Disobbedire a Dio, e questo era punito senz'altro con la morte, perché non si poteva pensare a disobbedire a Dio. Allora ecco, c'è questa sottomissione assoluta, no? I popoli orientali ce l'hanno questo, no? In Corea, in Vietnam, no? Ancora ci sono regimi dittatoriali, no? Perché la gente è abituata così, ma da millenni, non da adesso. In Cina, cioè, il presidente, sì, della Repubblica, però c'è il partito unico, quindi gli altri partiti non sono ammessi, i dissidenti non ci sono, vengono ammessi nei campi di concentramento, no? Nei laogai, quindi questa democrazia è un po' poco sviluppata. C'è il presidente che è come un imperatore, cioè, i cinesi sono passati dall'imperatore al presidente della Repubblica Comunista, però è lo stesso, insomma, perché più o meno si comportano allo stesso modo. Tutto è statale, tutto è controllato, anzi con il computer adesso, con l'elettronica, sin nei minimi particolari uno è controllato, quindi non ha nessuna libertà di azione, di pensiero. E questa divinizzazione, però, questa è una divinizzazione dal basso, per convenienza poi pratica, no? Su via. Non si può accettare una cosa del genere, no? Soprattutto i soprusi da parte dell'autorità, certamente non vengono da Dio, non sono espressione della vicinanza con Dio, dell'uguaglianza con Dio. L'anima non si accontenta delle cose da niente. Desidera sempre di più, certamente, come l'atleta, no? Che ha dei risultati, però non si ferma mai a quei risultati, ne vuole altri, ne vuole altri, fino a che poi deve riconoscere il proprio limite. Oltre quello non bisogna andare, no? Però se noi guardiamo i risultati delle gare di 100 anni fa, no? Le Olimpiadi, vediamo che c'è un progresso enorme, no? Anche se di pochi centesimi, pochi decimi, però c'è. In effetti, sì, con l'allenamento, la dieta e vari altri studi concordati con lo sport, ecco, vengono migliorate le prestazioni degli uomini. Sì, questo è vero, però poi ci dobbiamo fermare. Questa è tutta l'essenza della santità, conformare la nostra volontà alla volontà di Dio. Quello che Dio ci chiede, anche se sembra una cosa enorme. Ecco, ad esempio Auschwitz, per San Massimiliano, ma per tanti altri, è stato veramente un sacrificio enorme, un sacrificio spaventoso, un sacrificio che veramente è arrivato quasi a distruggere, anzi a distruggere proprio completamente l'uomo. Però, come per Gesù, questa è stata la porta della gloria. la porta della salvezza, la porta della perfezione assoluta, è quella a cui tende il cristiano, quella che ha raggiunto la Madonna con la sua Immacolata Concezione, con la sua corredenzione soprattutto, è quella che dobbiamo vivere anche noi. Ci fermiamo qui per la nostra prima parte, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Magliana Editrice, 2014. Ecco, stiamo alla seconda parte della conferenza 158, si parla dell'essenza della santità, addirittura, no? L'essenza della santità è il divenire verso Dio. Certo, Dio è impassibile, motore immobile, colui che è, che era e che viene, che è da sempre, che sarà per sempre, che non subisce né alterazione né imperfezione, è l'infinito, no? Però l'uomo vuole l'infinito, lo desidera nel profondo del suo cuore, anche insomma, l'uomo più magari più limitato, però implicitamente ha questa aspirazione, anche se la manifesta in cose magari molto secondarie, insomma, come il possesso della materia, non so, o addirittura la gloria, la gloria terrena, la conquista, che grandi conquistatori dell'antichità, conquistadores, no? Terra. Alessandro Magno, che voleva conquistare tutto il mondo conosciuto, si spinse fino quasi in Cina, con le sue conquiste in India, senz'altro, poi non abbiamo altre notizie, però pare che i legionari romani fossero arrivati fino in Cina, chissà, ci sono testimonianze di qualche legione dispersa nelle lande desolate, dell'estremo oriente. Comunque, questa aspirazione è materialmente impossibile, lo dice San Massimiliano, no? Le creature sono in Dio, Dio esiste da se stesso, non è che possiamo possederlo completamente, però per sua concessione concede qualcosa, quello che possiamo, è come la mamma, no? Che vede il bambino, gli dà il giocattolino perché sa che più di quello non può capire, no? Gli dà un giochettino magari pure insomma bello, complesso nella sua per la capacità di quel bambino, e quel bambino è contento perché è riuscito a capire la dinamica di quel gioco. E così fa Dio con noi, no? È analogo la cosa, no? Ci dà qualcosa da conoscere, perché tutto quanto non potremmo conoscere. Ecco, quando Giobbe si chiede: ma perché mi hai fatto soffrire così tanto? Perché io sono nato? Perché mi hai messo al mondo? Ecco, fa queste domande esistenziali, no? Terribili, perché ovviamente un animo, diciamo così, turbato, un animo che è stato sconvolto dalla sofferenza, dalla prova che ha prostrato completamente il suo spirito, non solo il suo corpo, ma anche il suo spirito, e fa delle domande esistenziali tremende. Qualche filosofo dopo Auschwitz ha cominciato a dire: ma se c'è Auschwitz allora non c'è Dio, no? Perché Dio non può permettere una cosa così assurda come Auschwitz. Invece l'uomo ha fatto anche peggio, perché dopo Auschwitz ha buttato le bombe atomiche. Quello è peggio di Auschwitz, perché Auschwitz, vabbè, qualcuno è sopravvissuto, invece se bomba una bella bomba atomica lì su una città da 100 chilotoni, come sono oggi, prima era uno o due chilotoni, adesso 100 chilotoni, non c'è nessuna possibilità di sopravvivere proprio, no? C'è una distruzione totale, e la gente pure piace, chissà, soprattutto i governanti non hanno niente da fare, insomma, buttare le bombe sembra uno sport, no? Qualcosa di ovvio, di coerente con la loro vocazione, chissà, con la loro. Bah, è incredibile come oggi si parla con leggerezza di queste cose, cose che sconvolgono l'uomo e che possono portarlo alla totale autodistruzione, senza poter far nulla per ripararlo. Quindi questa è una cosa che, insomma, ovviamente non fa parte di Dio, no? Questa distruzione totale. L'essenza della santità è invece la creazione. Ecco, se noi guardiamo la complessità della creazione, anche la sua evoluzione nel tempo, vediamo una mente veramente aperta alla vita, aperta all'essere, aperta alle cose più belle, non alle cose brutte. Non siamo noi a fare la realtà, è la realtà che si fa da sola, ma siccome da sola non si può fare, c'è qualcuno che la fa. Ecco, una mente intelligente, una mente pensante, una mente volente che nel silenzio opera tutte queste meraviglie. Ecco, noi facciamo, suoniamo la tromba, mettiamo il titolo, no? Ecco. Padre Pio, che era Padre Pio, che conosceva l'opera di Dio, per fare il suo ospedale, casa sollievo, non andò a scegliere gli architetti, gli ingegneri titolati, ma andò a scegliere un capomastro che non aveva neanche il titolo di geometra, no? Però sapeva costruire bene, infatti ha fatto una costruzione magnifica su quella pietra, no? Ecco. E quindi vedete, le conoscenze spesso non sono di chi le rivendica, ma di chi realmente ce l'ha. Probabilmente quegli architetti che non erano architetti, che costruivano le piramidi, ecco, la piramide di Cheope, ecco, la più alta del mondo, no? Oppure quelli Maya che costruivano quelle cose lì, quei templi così alti a Montezuma. Oppure i romani stessi, i greci, i grandi templi greci e romani, le grandi costruzioni romane, il Colosseo, non erano titolati, però erano titolati perché avevano l'esperienza, delle forze in gioco, quindi insomma, erano più avanzati forse dei nostri architetti, no? Ti fanno degli sgorbi che poi cascano subito, ecco, si è visto con il Ponte Morandi, il famoso Ponte Morandi, un capolavoro di ingegneria, poi è crollato miseramente e ha ammazzato 50 persone, e dopo qualche anno che era costruito, insomma, non tanti anni, sono 50 anni, non lo so, comunque un tempo esiguo rispetto alle grandi opere del passato, veramente, no? Questi sono gli architetti nostri. Vabbè. Quindi chi è più evoluto, noi o loro? Non si sa, ma forse, ecco, bisogna imparare dalla storia, ecco, più che dai propri calcoli matematici, ecco, o dalla presunzione di sapere. Quindi questa è l'essenza della santità, conformare la nostra volontà alla volontà di Dio. L'anima si è proposta come fine di conformare la propria volontà a quella divina. Si sente indicibilmente felice in questo. Nessuna cosa è in grado di turbarla, si sprofonda sempre più in questa pace, in questa felicità, prega molto, ecco, chi prega molto conosce le verità di Dio, conosce le profondità di Dio, è libero dalla sensualità, è libero dalle cose inutili, è libero dalle sensazioni che possono distrarre, che possono portare a eventi nefasti, ecco, la passione, l'ira, no? Il risentimento, la vendetta, l'odio. Il dispetto, insomma, farsi giustizia da sé, la sensualità, la carnalità, tutte cose che spingono l'uomo al male, no? Spesso ci si uccide per una donna, sia successo nel passato, no? Le donne causa addirittura di guerra, la famosa quella guerra di Troia, beh, forse non sarà stata l'unica causa, Elena di Troia, però ecco, il fatto di Erode, di Erodia, certamente insegna. La morte di Giovanni Battista venuta per una donna, così nel 1500 Enrico VIII si ribella alla Chiesa, fa guerra alla Chiesa, addirittura uccide un sacco di sacerdoti lì in Inghilterra perché, solo perché si era innamorato di una donna. Si può arrivare a questo, a stragi così spaventose, no? Ecco, lo stesso Lutero con la sua Caterina von Bora. Poi mette a morte preti, suore, tutti, no? Ecco perché, insomma, subito, sembra una cosa un po' dell'altro mondo, eppure si è arrivati a questo, no? Per le passioni, per lo scatenamento delle passioni, per il fatto che non ci si è conformati alla volontà divina. Anche se si è voluto giustificare, questo è giusto, questo è vero, è la Chiesa che sbaglia, addirittura è Dio che sbaglia, facciamo bene noi, ma Gesù dice che l'uomo non può si separare ciò che Dio unisce, l'adulterio è peccato, quindi che fai? Non puoi mettere in discussione la parola di Gesù, no? Per quanto dici che è la Bibbia la tua ispiratrice. L'anima si è proposta come fine di conformare la propria volontà a quella divina. Si sente indicibilmente divina, felice se è conforme. In essa vi è pace, sei aperto a Dio, stai nella pace, agisci nella pace, sei tranquillo, non dai fastidio, no? Né a te stesso né agli altri, nessuna cosa in grado di turbarla. Ecco, veramente San Massimiliano dà esempio di questo, quando è perseguitato, quando è sollecitato nella sua fede. Credi in questo, gli dice quello dell'SS sul treno, no? Credi a questo, gli prende il crocifisso dalla corona. Crede a questo, gli dà un pugno, poi un altro pugno, poi un altro, una gragnola di pugni. E San Massimiliano diceva: sì, credo, 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 non mi puoi togliere questa fede, anche se mi picchi a sangue. Ma questi erano gli antichi martiri, no? Questa fede, serenità nella persecuzione, nell'oltraggio. Ecco, sentivano questa forza immensa e che non poteva togliergli nessuno. Quindi si sprofonda sempre più in questa pace, in questa felicità. Prega molto, dobbiamo pregare molto per comprendere sempre meglio il senso di quello che l'Immacolata disse nell'Annunciazione. Ecco, mi sono la serva del Signore, ecco, questo è il segreto, no? Immergersi nella preghiera, stare molto in preghiera, dare tempo alla preghiera, dare i primi attimi della giornata, dare gli attimi successivi. Si dice che San Massimiliano ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora andava in cappella. Perché aveva bisogno di ricrearsi l'anima, di mettersi davanti a Dio, di superare le passioni, di superare i turbamenti, le tentazioni, le prove. Più uno in alto, poi lui era superiore di 800 frati, chissà quante ne doveva sentire, vedere ogni giorno, dirimere questioni, esortare, rimproverare, no? Alle volte anche litigare, forse chissà. Ecco. Con i frati più recidivi, più refrattari, oppure con le situazioni esterne, difficili. Lo volevano sfrattare inizialmente dall'epoca l'anno, tutti gli ostacoli si mettevano contro di lui e lui perseverante, umilmente nel bene, lottava, 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 però non da solo perché confidava nell'Immacolata, nella presenza reale di Gesù, nell'Eucarestia, era quello il suo rifugio. Quindi dobbiamo sempre pregare molto, lo dice a se stesso, vedete, pregare molto. Per comprendere meglio il senso di quello che l'Immacolata disse. L'Immacolata arriva a un apice quando dice: io sono l'ancella, del Signore. Io servo il Signore. Voglio servire il Signore. Ecco, è un apice della fede. Ecco, mi prostro a Dio, anche in questo che magari vedo più grande di me, che non capisco, che mi turba, no? Rimasi turbata a sentire quelle parole. Però, nonostante questo, supera, ecco, perché sale la vetta della fede, sale la vetta della conoscenza, sale la vetta dell'ascesi. Avvenga come Dio vuole. In questo è riassunta ogni beatitudine e la nostra missione nel mondo. Dio ci ha creati affinché diveniamo Suoi strumenti e perciò ci attira. Dobbiamo essere strumenti della Madonna, strumenti di Dio, strumenti di pace, di amore, strumenti delle cose spirituali, altrimenti non siamo nulla. Perciò ci attira a sé con l'amore, ci sostiene con il premio, con il castigo, anche il castigo è salutare, così ci convertiamo, così siamo spinti a fare meglio, siamo spinti a superarci, siamo spinti, no, a migliorare le nostre deficienze, le nostre imperfezioni. Santa Monica, sappiamo tutti, no? Lo racconta Sant'Agostino nelle Confessioni, che aveva il vizio del bere, spesso una tazza di vino se la prendeva volentieri quando andava ad attingere alle botti di vino in cantina. Poi, finché la serva la vide, gli disse: "Beona, ubriacona", e allora smise di bere per tutta la vita, no? Perché fu umiliata da quella serva, fu umiliata. Purtroppo, vedete, le passioni alle volte fanno quello che noi non vorremmo, ci spingono a cose che noi non vorremmo fare e non ci rendono liberi di seguire il Signore così come vorremmo, così come dovremmo. E quindi anche il castigo ci serve, è utile, è santo. Tanti dicono ci sarà il castigo in questo 2025 perché ci siamo allontanati troppo da Dio e forse la guerra è uno di questi castigi. In effetti la Madonna disse a Fatima che se non vi convertirete scoppierà una guerra peggiore della prima, perché non vi siete convertiti, non avete pregato, non avete purificato la vostra anima, non vi siete sottomessi a Dio, non avete fatto la volontà di Dio, e questo è il risultato, perché voi vi ammazzate tra di voi, non avete amore gli uni per gli altri. Le parole di San Giovanni sono vere, non è che tramontano. Questo sta la volontà di Dio, che abbiate amore gli uni per gli altri. C'è poco da fare. Se non ce l'abbiamo, Dio non è noi. Cerchiamo di averlo allora per mezzo dell'Immacolata. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Oh!
Ave Maria, cari fratelli, ti di buon consiglio, riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 158 di San Massimiliano, dal testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Mariana Editrice 2014. Ecco, allora, l'essenza della santità è il divenire, quello che è l'essere di Dio, verso l'essere, tendere all'essere. Questo è il principio che anima la santità. Ecco, certo, se noi non conosciamo l'essere neanche un po', non sappiamo come conformarci, non sappiamo come fare per arrivare a Lui. Invece conoscerlo, e conoscere tutti i mezzi che ci comunicano con Lui, la preghiera, l'Immacolata, ecco, fare la volontà di Dio, sempre, ogni momento, ecco, allora siamo tendenti all'essere. L'anima che si è proposta come fine di conformare la propria volontà a quella divina si sente indicibilmente felice, in essa vi è pace e serenità, possiede un fondamento incrollabile che è Dio. Ecco, nessuno è in grado di turbare questa pace, questa volontà, perché Dio c'è, Dio ti sostiene, Dio ti dà pace. Dio si manifesta nella tua stessa vita senza che neanche tu te ne rendi conto, però ti rendi conto un po', perché se sei turbato, se sei triste, se sei ansioso, angosciato, hai paura di qualsiasi cosa e non fai quello che devi fare, no? Ecco, vivi nell'angoscia più totale, no? Nel pensiero del futuro che ti opprime, e questo è il segno che non confidi in Dio. Invece bisogna confidare, confidare sempre, in ogni cosa, senza stancarsi, senza lasciarsi turbare dalle cose che passano, dalle cose che non esistono, no? Perché sono o voci del demonio, quindi false, oppure sono cose permesse da Dio sempre per la nostra crescita spirituale, ecco, per la nostra salvezza, per la nostra perfezione. Si sprofonda quindi sempre più in questa pace, in questa serenità massima, nelle prove, sorride nelle prove, perché sa che sono di Dio, che non possono turbarlo, che possono solo aiutarlo a fare meglio quello che deve fare. Ecco, allora, in questa felicità si immerge, in questa volontà si immerge, in questa grazia che viene dall'alto si immerge. Ecco, vuole, ecco, solo quello che Dio vuole, non vuole altro. Prega molto. Dobbiamo pregare molto per comprendere sempre meglio il senso di quello che l'Immacolata disse nell'Annunciazione. Ecco, l'Immacolata è il simbolo di tutta la santità dell'uomo, è il riassunto, è la sintesi, no? È la sintesi. Se uno vuole una sintesi, vuole una frase concreta, esplicita, retta, ecco, onnicomprensiva della santità, si faccia di me quello che hai detto. Tu hai detto, io ho risposto. Tu hai proposto, io ho corrisposto. Tu hai fatto e mi coinvolgi in questo fatto. Io mi lascio coinvolgere e faccio esattamente quello che vedo che è giusto che si faccia. Non faccio né di più né di meno. Non voglio strafare perché eviterei il tuo aiuto. Ecco, e né voglio fare di meno, che lo stesso non otterrei tutte quelle grazie, quegli aiuti necessari per fare quello che devo fare. Quindi non mi tiro indietro, faccio, mi immergo in te. Avvenga come Dio vuole. Ecco, Massimiliano, portato per di forza ad Auschwitz, non poteva ribellarsi, ma finché ha potuto scappare, è scappato, si è trasferito, ha chiuso a Niepokalano, è andato via con i frati, però poi l'hanno catturato i nazisti e è dovuto andare. È andato, va bene, si compia in me la tua parola. Questa è la tua parola su di me, la parola che io venga incarcerato, che io venga accusato ingiustamente, che io venga torturato, che venga proprio immiserito dalla fame, dagli stenti, dal lavoro duro, persecutorio, infamante. Bene, tua volontà, Signore, tua volontà io mi piego, non ho nessun problema a piegarmi a questo, anche se vedo la barbarie di chi lo fa, ecco, come Gesù vedeva la barbarie, insomma, del Sinedrio. Però non rimprovera il Sinedrio, solo cerca di farlo ragionare fino all'ultimo. Tu lo dici, io lo sono, sei tu il figlio di Dio benedetto. Te lo dici tu, io corrispondo solo a quello che tu dici, è vero, non posso dire che non è vero, l'hai detto anche tu, quindi Finalmente sei arrivato a questa conclusione, ci sei arrivato, che Gesù è anche felice che Caifa gli dica questa cosa qua, no? Anche se Caifa era talmente malizioso che benché fosse arrivato a questo, perché tutto convergeva a questo, i miracoli, le profezie, il fatto che lui veniva dalla Giudea, era di Betlemme, il figlio di Davide, ecco, tante cose coincidevano perfettamente con l'essenza della figliolanza divina, e lui ci è arrivato a dirlo, ispirato pure da Dio, perché era sommo sacerdote. Sei tu il figlio di Dio benedetto, sei tu, diccelo. Dice Gesù: beh, è vero, l'hai detto, vuol dire che ci sei arrivato. Non è che questa cosa la si può inventare. Se tu lo dici, è veramente la sapienza di Gesù nel Sinedrio, no? Se tu lo dici, vuol dire che ci hai riflettuto. Se ci hai riflettuto, vuol dire che ci sono dei dati che ti hanno fatto riflettere su questo, perché non si riflette su una cosa che non c'è, se no siamo matti, no? Ci sono dei dati. Io vedo il semaforo rosso, il passaggio a livello, desumo che insomma, passerà il treno, quindi non passo perché insomma ho paura che se passa il treno poi mi schiaccia. Il treno non si può fermare, non frena come le macchine. E quindi, se io vedo che tu fai miracoli, se vedo che risusciti morti, se vedo che perdoni i peccati, se vedo che battezzi e dai la soluzione attraverso il battesimo di tutti i peccati, se vedo che annunci le cose che già sono scritte nella scrittura, le interpreti in una maniera straordinaria, ecco, annunci la distruzione di Gerusalemme, questo avviene, e allora io devo riconoscere, tu sei figlio di Dio, sei tu, dice Cai, ma già lo sapeva dentro di sé, no? Già lo sa, e Gesù glielo fa dire. Non per rendere ancora più dura la sua colpevolezza, ma perché almeno da se stesso, dalle sue stesse parole, dai suoi stessi ragionamenti, possa convertirsi a questa realtà, a questa verità, che è l'unica verità su Dio e sul mondo. Non c'è altra verità che questa, che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è il salvatore del mondo, che tutti si salveranno solo per mezzo di lui, della sua morte, della sua risurrezione. E allora, questa santità è espressa anche dai santi. Io accetto la tua persecuzione. Non la posso evitare, quindi vuol dire che è volontà di Dio. Servirà per la salvezza di altri, non lo so, la salvezza del mondo, l'espiazione delle mie stesse colpe, delle pene che devo subire in purgatorio, certamente servirà tutto questo, servirà, Dio lo sa, noi non lo sappiamo, ma Dio lo sa. Dio ci ha creati affinché diveniamo suoi strumenti, perciò ci attira a sé con l'amore, ci sostiene con il premio e con il castigo, volendole perfezionare le anime e rendendole simili a sé. E le colma di grazie, paradossalmente, proprio quando c'è la maggiore sofferenza c'è più grazia. Giobbe, quando capì di essere stato provato da Dio, accettò l'umiliazione ed ebbe 100 volte quello che aveva perduto, un segno della risurrezione, anche se solo umana, no? È una ripresa, però è simbolo della risurrezione divina, dell'eternità, della vita eterna che dovrà sbocciare in chi è stato fedele fino alla fine, chi è stato fedele nella prova, chi non ha deviato a destra o a sinistra, neanche un poco, neanche minimamente, no? E Giobbe, pur tentato di deviare, poi fu ripreso dal Signore, che lo fece ragionare e a quel punto si piegò. Chi non si piegò invece fu Giona, Giona che somiglia a Giobbe, no? Fa le sue peregrinazioni, le sue peripezie, addirittura converte un sacco di gente a Ninive, tutti quanti si convertono nella grande città nemica, però poi lui non è contento perché Dio li doveva punire, poi si sdraia sotto il ricino si secca e quasi maledice Dio, perché ha fatto seccare il ricino. Ma come? Quella gente si è salvata dall'inferno, dal castigo divino. Tu per un ricino che invece muore ti rattristi. E lui si rattrista. Sembra Giona che non, no, Non è un vero profeta, speriamo, ecco, si sia convertito. Ma dalle parole del libro sembra di no. Ecco, ha fatto cose meravigliose per il Signore, però no, lui stesso non riconosce il Signore, nonostante abbia agito per conto in nome del Signore. Ecco, l'assurdo dell'uomo, assurdo dell'uomo che vorrebbe tutto come vuole lui, no? E non come vuole Dio. Preghiamo quindi la Madre Santissima perché ci insegni come l'anima debba essere ancella del Signore. Ma tanti sacerdoti, no? Che fanno forse l'opera di Dio, magari confessano bene anche, no? Celebrano la messa, fanno apostolato, diffondono, però poi magari non credono abbastanza in quello che stanno facendo, no? È strana questa cosa, no? Però l'uomo è così, no? Non si piega direttamente, completamente all'opera di Dio. Dio non si è manifestato direttamente alla Madre di Dio, ma attraverso un messaggero. Anche noi dobbiamo avere dei messaggeri di Dio, i superiori. La vita religiosa, secondo lui, è basata anche su questo, sulla mediazione. Se noi vogliamo la rivelazione di Dio privata, questa il Signore non ce la dà. Perché? Perché ci dà un'altra cosa. Ci dà, ecco, il messaggero, come l'ha data la Madonna. Come l'ha data Giuseppe? Giuseppe non ha parlato con Dio, no? San Giuseppe, no? È l'angelo che gli ha fatto capire quello che doveva fare. I pastorelli di Fatima, prima di parlare con la Madonna, sono preparati da un angelo. Eppure la Madonna, in fondo, è mediatrice della volontà di Dio. Volete offrirvi a Dio, dice la Madonna, è come un angelo, no? È come una messaggera lei. Cioè, guardate che la volontà di Dio è questa. Io sono solo una che ve la porta. Volete offrirvi a Dio, non a me, a Dio, è la stessa consacrazione del Monforte, che è una delle più grandi, delle prime, no, forme di consacrazione individuale alla Madonna, dice consacrazione a Dio per mezzo, per le mani immacolate di Maria, quindi mediatrice della consacrazione che si fa a Dio, che si fa al Signore, lei è solo un'operaia. Un'operaia, una fortissima operaia, grandissima, non è Dio, ecco, lei lo riconosce, non ha difficoltà a riconoscerlo, però è talmente unita a Dio che quello che dice lei lo dice anche Dio, non si stacca di un millimetro dalla volontà di Dio, siamo sicuri che Dio parla attraverso di lei. Quindi l'anima da parte sua deve collaborare e lasciarsi guidare, guidare dalla Madonna, guidare dalla mediazione di grazia che viene da lei. Dio non si è manifestato direttamente alla madre, ma per mezzo di un messaggero. Così anche noi, attraverso la mediazione di Maria e dei superiori. Quindi preghiamo di riuscire a dire anche noi, ad ogni messaggero, il superiore, si faccia secondo la volontà di Dio. Se uno vive senza un superiore, beh, è facile, poi quello che decido io è giusto. No, caro mio, ti devi sottomettere, se no non fai bene. Ecco, questo è tutto. Questo dobbiamo insegnare al mondo intero, affinché la volontà di tutti si conformi alla volontà di Dio attraverso l'Immacolata e le anime la preghino. Vogliamo indicare ad esse questa via perfettissima, la più breve alla divinizzazione, ecco, la via della mediazione, la via dell'obbedienza al superiore. Vedi, ma anche i santi cercavano, anche se erano soli, no? Come Alessandrina Costa, non so, ecco, Santa Caterina da Siena viveva sola, no? Con i genitori, viveva in comunità religiose. E altri santi che hanno vissuto una vita secolare, si può dire, una vita nel secolo, e hanno bisogno di un'obbedienza, hanno bisogno di fare l'obbedienza al superiore. Santa Bernadette, prima di entrare in monastero, comandava dal sacerdote, dal suo parroco, da Per Amal, per chiedergli consigli, anche quando questo la scacciava, non voleva sentire quello che lei diceva, però lei umilmente andava sempre a cercarlo, anche perché la Madonna gli aveva detto questo: vai dal tuo sacerdote, vai dal tuo parroco, vai dai preti. La Madonna ha detto preti, diceva lei, no? Nella sua semplicità, di' alla tua signora che noi siamo sacerdoti, abbiamo ognuno un titolo, un grado, quindi un nome diverso, quindi di' a chi si vuole rivolgere, la tua signora, la trattano anche male, no? Bernadette, ma nella sua semplicità non capisce, vuole fare la volontà di Dio e ripete esattamente quello che ha sentito. E questa è la santità eroica dei grandi, umili, piccoli, ma grandi, proprio per il loro abbandono totale a Dio, la loro fede in Dio, la loro obbedienza alla volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, e andiamo avanti nel nostro cammino con la Madonna. Proprio Lourdes ci è davanti adesso, questo mese di febbraio che viene. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Poco.